Allora, buongiorno un'altra volta, questa bella domenica che qui siamo insieme. Voglio dire una benvenuta, che possiamo stare insieme questa giornata, ci possiamo condividere la parola di Dio, possiamo pregare insieme, possiamo avvicinare il Signore insieme, possiamo ricevere dal Signore il nostro bisogno in questo tempo. Se vogliamo fare quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, se vi ricordate, vogliamo alzare la nostra Bibbia, se l'avete là vicino. Lo so, tante persone l'hanno anche sopra il telefono, potete alzare il telefono e facciamo questa dichiarazione della nostra parola, che significa per noi. Allora, tutti insieme, uno, due e tre, credo che la mia Bibbia sia la parola ispirata, inerente, infallibile di Dio. Credo a ciò che dice di Dio, credo a quello che dice di me, del mio passato, del mio presente e del mio futuro, e credo che sia la più alta autorità della mia vita, e credo che Dio la userà per parlarmi oggi a mia vita. Grazie per quello, questa è una buona cosa di fare, no? Insieme la parola di Dio è ispirata della bocca del Signore e ci profitta a noi per tante cose. Di essere incoraggiato, di essere maestrato, di essere anche disciplinare. Stamattina vogliamo parlare di Davide, infatti, un grande re per il suo tempo. Ma prima che andiamo là, vorrei dire anche, in modo di introduzione, vorrei dire che come Davide è stato chiamato, anche noi abbiamo stato chiamati. Davide era un re e sacerdote, lui poteva andare dentro la presenza del Signore come un sacerdote. Noi anche siamo re e sacerdote davanti al Signore, noi siamo le credenti delle sacerdote sopra la terra in questo tempo, in questo periodo che noi viviamo qua, 2020. Perciò manteniamo quello in aspetto di quello che stiamo parlando anche e vediamo come il Signore condivide con noi in questa mattina. Sono sicuro che Lui parlerà nei nostri cuori, sono sicuro che Lui ci toccherà e può darsi ci possiamo anche pentire di qualche cosa che in qualche modo è fermato la presenza di Dio dentro la nostra vita. E la cosa più importante è mantenere quella presenza. Io credo che è la cosa più importante. Noi vogliamo la presenza con Dio con noi, non vogliamo correre avanti, non vogliamo rimanere indietro, non vogliamo la di destra o di sinistra, ma vogliamo la presenza di Dio che ci guida sempre e conoscere quella presenza. Di essere in un modo come sentiamo e conosciamo la presenza di Dio dentro la nostra vita, non solo dentro la nostra vita, ma anche come il Signore ci guida durante la nostra vita. Perciò oggi vogliamo parlare del re Davide, ma prima che andiamo avanti vogliamo dare questo tempo al Signore. Io penso che è una buona cosa per confidare ogni cosa al Signore in preghiera e con ringraziamento. Perciò, Signore, oggi ti ringraziamo ancora che per questa possibilità che possiamo essere qui insieme in questo periodo di tempo. E noi presentiamo questa parola, questa che è stata preparata, Signore, e voglio chiedere tuo aiuto, Signore, che io possa condividere il tuo cuore, non solo parole, ma il tuo cuore in questo momento insieme. E benedici, Signore, usala per parlare a noi in questo momento. Te lo chiedo a te, in nome di Gesù, il nostro Salvatore. Amen. Allora, oggi vogliamo guardare la sua vita. Veramente un periodo di tempo dove lui si trovava molto, molto triste. E io credo che essere tristi è parte della vita umana, no? Quante volte attraversiamo momenti o anche periodi di tempo, stagioni di tempo, che siamo tristi o siamo consumati, o siamo molto molto depressi in qualche via, ma io voglio vedere la vita di Davide, come il Signore lo guida anche quando lui si trova in peccato, anche quando lui si trova lontano dal Signore, anche quando lui si trova in un posto che neanche va vicino al Signore per ascoltare la sua volontà. Dobbiamo conoscere anche perché Davide si trova in questo periodo di tempo. Lui è stato unto, come vi ricordate, di Samuele. Lui è andato a sua casa e l'è unto con olio, detto che lui sarebbe il prossimo re della nazione. E la parola ci dice a noi, da quello momento in poi lo Spirito di Dio è riposato sopra di lui. Possiamo anche guardare quelle come la nostra vita, you know, dove il Signore apre i nostri occhi, il nostro cuore, le nostre orecchie per vedere la relazione o la rivelazione di Gesù. Perché prima non conoscevamo queste cose, adesso il Signore ha aperto la nostra mente, ci ha dato a noi quello semino di fede per credere anche che Lui veramente è la via, è la verità, è la vita. E noi abbiamo entrato in questo cammino adesso, come Davide è entrato in quello cammino per lui. Ma lui, è tutte cose è andato bene per un poco di tempo. Affinché lui è ucciso quello gigante, se vi ricordate la storia, e dopo che lui è battuto quello gigante, dopo tante altre battaglie, a un punto in tempo, quando lui entrava nella città, le donne sono uscite fuori con le tamburine e se ne hanno iniziato a cantare questo cantice. Le parole del cantice erano in questo modo, dice: Saul è ucciso le sue mille, ma Davide è ucciso le sue 10.000. You know? E Saul si è offeso a quello cantice. E di quello momento in poi, lui, quando guardava Davide, lui lo guardava con occhi storti, in modo di dire, e voleva fare male di lui. E adesso sono passati 10 anni di tempo dove Saul lo tratto come un cane, in modo di dire, lo segua in montagna, in deserto, lui vive là in montagna, in deserto, in tombe, sapete com'è in deserto, caldo di giorno, quello fuoco del sole che brucia, poi la sera, freddo come lo stesso che c'era la neve. E lui viveva in questo posto con 600 uomini che sono venuti a lui. Per trovare rifugio, hanno visto qualcosa in Davide, che Saul è perso, e quello che lui è perso la pace e la presenza di Dio, e quella presenza è passata sopra di Davide. Ma Davide in questo tempo, in questo periodo, per non allungare la storia, dovete guardare voi stessi, potete leggere questo in Primo Samuele. Iniziando dal capitolo 26, 27, 28, 29 e 30, fino alla fine di quello libro. E vedete questa storia come si sviluppa. In questo momento Davide è stato seguito un'altra volta di Saul. Saul è un posto dove si sta riposando per notte. Lui ha 3.000 uomini con lui, soldati, e loro si addormentano una sera. E Davide scende, ci prende la feccia e ci prende il boccale di acqua e se lo porta con lui. E la mattina lui, con una voce alta, lo chiama e lo condanna ai capi delle soldate. Dice: Che tipo di uomo sei tu che questa sera è venuto qualcuno di fare male a tuo capo, a tuo re? E tu hai fallito. Tu ti sei veramente di serve la morte per quello. Ma comunque Saul è conosciuto la sua voce, ha detto: Davide, quello sei tu, il mio figlio. E lui risponde un'altra volta, Davide risponde, come lui è preso la freccia e come lui è preso quello boccale di acqua vicino a lui e se l'ha buttato, ma poteva fare anche danno se voleva, ma non l'ha fatto. E Saul si pente, o veramente non si pente, ma dice questa frase: dice, oh, sono peccato, tu c'hai ragione. E poi lui se n'è andato, l'ho lasciato. E Davide, prendiamo la storia qua in 1 Samuele 27, 1 a 6, questi versi qua, le potete leggere voi stessi, ma io non le leggo in pieno, ma potete guardare insieme con me. E dice questo, 1 Samuele 27, capitolo 27, versetto 1, iniziamo là. Questo è a questo punto dove ora Davide pensa qualche cosa e dice: Ma Davide è pensato a lui stesso. E ha detto: Un giorno Saul mi prenda. Fra poco, se io continuo in questo modo, lui mi prende, mi uccide. La meglio cosa che io posso fare è scappare dentro la terra delle Filistese. darsi Saul si ferma di seguirmi e mi lascia in pace e io posso vivere una vita normale, in modo di dire. E Davide ha preso le sue 600 uomini e sono passato dentro la terra delle Filistese e si hanno aggiunto a questo uomo, a Chish si chiamava, il figlio di Maoc, il re di Gaf. E Davide e le sue uomini e le sue famiglie si hanno riposato te. E Davide ha portato anche le mogli con lui. Lui aveva due mogli, Hinnom e Abigail. E la parola non è stata molto lunga, la parola è uscita fuori e Saul ha sentito, ehi, Davide è passato là, dalla terra delle Filistese, non è più qua. Può darsi quelle cose che hanno cantato loro. Lui uccide le sue 10.000 favole. E comunque lui ha trovato un poco di pace in quello per lui stesso. Ma Davide è passato in una terra veramente che era nemica della nazione di Israele. Un giorno Davide va al re e ci dice: se va bene con te, io mi contento a vivere in un paese più lontano di qui. Se tu mi puoi dare un consiglio, mi puoi dare un poco di terreno, io vado e vivo là. E lui ci ha dato a lui il paese che si chiamava Ziglag. Non è una parola, è un nome di una città che il re delle Filistese ci ha dato, ha dato a Davide. E lui ha fatto questa decisione di passare dentro questa terra e non era per disegno di Dio, ma era veramente una decisione non tanto buona, se possiamo dire quello. E Davide era così lontano dal Signore in questo momento che lui si trovava triste, in paura anche. Ricordiamoci, questo è Davide che, come un ragazzo, quando lui attentiva le pecore di suo padre, venivano i leoni, venivano le osse e lui le uccideva, quelle cose. E poi lui ha confrontato quello gigante, you know, che dentro le nostre misure lui era più di 2 metri, anche di più, 3 metri alto. E lui va al lago con una pietra e lo uccide. E questo è Davide, adesso è in paura, c'è qualcosa che non è tanto giusta qua. E le cose vanno più peggio prima che vengano meglio dentro la sua vita. Lui in questo momento lui è là con le Filistese, va avanti a re con questo re, va a casa dove lui ci ha dato quella casa, Ziglag, va fuori di là, fa guerra con altre persone, le uccide tutte. Veramente sta facendo cose che non sono veramente designate dal Signore. Ma un giorno, e noi prendiamo questo è il nostro passo che noi guardiamo oggi più profondo, 1 Samuele capitolo 30, versetto 1 a 6, e noi vediamo qua la storia che porta a Davide un'altra volta alle sue drinocchie a cospetto al trono di Dio. E quella è una posizione che tutti di noi dobbiamo ritornare. Io credo tutto, anche io, perché io sto parlando in questo modo, io anche devo ritornare, voi dovete ritornare là, perché tutti di noi in qualche modo abbiamo questo Ziglag dentro la nostra vita e il Signore vuole lavorare attraverso di quello, buttare fuori di quello, usare quello anche per buttare a Lui un'altra volta dentro la sua presenza. E dice questo, 1 Samuele capitolo 30, 1 a 6 dice: e adesso è successo quando Davide e le sue uomini sono ritornati a Ziglag 3 giorni dopo, che le Amalekites, quella era un'altra nazione, che hanno andato là a Ziglag, hanno fatto guerra contro Ziglag e l'hanno bruciato con fuoco. Ora le uomini erano con Davide, 600 uomini, e là in quella città c'erano le mogli, le figlie, le anziane. Lui l'ha rimasto là e le uomini sono andate, you know, a fare quello che le uomini fanno in quello tempo e le donne erano a casa. E lui ritorna e vede questo fuoco, you know, questa città che è stata bruciata. E tutte le donne e quelle che erano là grande e piccole, nessuno di loro sono stato ucciso, ma sono stato buttato via come prigioniero. E Davide e le sue uomini sono arrivati alla città e era là bruciato con fuoco, e le sue mogli, le sue figlie e le sue figlie sono state prese e buttate via. E Davide e il popolo che era con lui sono alzati la sua voce e hanno pianto, pianto proprio di qua, non solo lacrime, ma hanno pianto che erano addormentati dell'anima. E loro sono pianti in questo modo fino a che non avevano più potenza di esprimere più le sue dispiacere. E Davide e le sue mogli sono state anche prese, e Davide si trovava molto molto distresso in questo tempo, non perché quello che è successo, in modo di dire, ma perché le soldate lo volevano uccidere. Le soldate sono arrivate a un punto dove hanno detto: quest'uomo ci ha buttato qua, adesso le nostre mogli sono state prese, le figlie, che cosa abbiamo noi più di vivere? E lui è la colpa, perché non lo uccide, lo facciamo via questo uomo? E lui era molto distresso di quello. E il versetto 6 dice ancora: perché ogni uomo pensava in questo momento, perché loro erano indoloro anche, perché le figlie, le mogli sono state buttate via. Ma questa frase qua, voglio questa frase che ci parla a noi stamattina, perché questa frase è la cosa importante di questo verso. Dice: ma Davide si è rinforzato lui stesso né in Signore il suo Dio. Una bella frase. Davide si è rinforzato lui stesso in Signore, il suo Dio. Mi piace come è scritto: Davide si è rinforzato nel Signore, il suo Dio. Lui un'altra volta è venuto un tempo di relazione con il suo Dio, perché era un poco lontano fino adesso. Ma prima che andiamo là, parliamo un poco di questa Amalekite qua. Questi sono un tipo della nostra canna. Parlano a noi della nostra canna umana, le nostre mancanze, le nostre debolezze, la nostra carne è molto debole, solo sotto la grazia di Dio il Signore ci dà la potenza di uscire fuori di tante tempeste, tante malattie, tante prove che noi attraversiamo durante la nostra vita come figli di Dio. E la canna ci piace, o la nostra canna, ci piace a giocare con le cose che siamo deboli. Per esempio, se abbiamo una debolezza in qualche cosa, la nostra canna sempre tira per là, perché ci piace quello, ci piace a dare mangiare alla canna. E noi abbiamo questa lotta, non solo abbiamo lotta in questo mondo, in modo di dire, tutte le cose che vengono contro, non solo abbiamo lotta con le principali che vivono in spirito sopra di noi. E non solo quello, ma abbiamo anche lotta con la canna stessa, la nostra canna che è cascata, che non vuole venire sotto la disciplina del Signore, ma vuole fare la sua cosa. E c'è questa lotta dentro di noi, fra spirito e canna. E le amalechezze rappresentano quello, le nostre fragilità, se vogliamo dire. E la ragione perché noi come pastore e persone che siamo qui per incoraggiare la Chiesa e il popolo di Dio, spesso diciamo noi, leggere la parola tutti i giorni, pregate, mantenete il vostro spirito sveglio, mantenete il vostro spirito vicino al Signore, perché la nostra canna sempre cerca di buttare a noi via dal Signore, vuole comandare in modo di dire, ma il Signore vuole che Lui comanda sopra la nostra vita e noi ci sottomettiamo la nostra canna sotto di Lui. E quando noi siamo sottomessi in quella posizione, sì, la canna si vuole alzare, ma il Signore ci dà a noi la forza per combattere contro quella affinché la sua volontà venga portata avanti e non la nostra. E quella è una delle cose di essere nato di nuovo, che essere nato di nuovo non è solo un titolo sopra la nostra vita, ma è anzi un statamento che dice: io sono renduto al Signore, e quando io vedo, quando io mi accorto o mi accorgo che qualche cosa si vuole alzare in me che non è di Dio, io devo prendere forza del Signore per combattere questa cosa. Quella che è, e il Signore dà la forza, mentre che noi siamo vicini a Lui. Perché la cosa è questa, se noi siamo lontani, o noi hanno passato molto tempo, o hanno passato mesi, anche anni a volte, e noi non abbiamo avvicinato il Signore tanto in quello tempo, ma abbiamo usato le nostre piaceri, non piaceri che sono male, ma può darsi abbiamo stato davanti alla televisione, più di quello che dovevamo stare, può darsi siamo usciti a ballare, lo so che può darsi tanti di voi non facete quello, ma sono buoni esempi. E le cose di Dio, le cose dello Spirito le abbiamo lasciato via, le abbiamo messo di canto. E la canna si è alzata, E qua si trovava anche Davide in questa lotta, e noi apposta ti vogliamo incoraggiare, perché quando noi usciamo fuori dalle nostre porte, anche sopra le nostre occhi, sopra la televisione, ci sta tanto malvagio che ci vuole prendere, ci vuole infettare a noi. E se noi non siamo vicini al Signore, se la Sua presenza non è con noi, se quello dicenamento non è in noi, quella cosa ci consuma. Non perché il Signore vuole che quella ci consumi, è perché noi abbiamo in qualche modo, non abbiamo rispettato le leggi dello Spirito. E noi abbiamo fatto la cosa a modo nostro. E quando quelle cose vengono come un fiume sopra di noi e fanno molto danno. Ma continuiamo con questa storia qua, di Davide. E la cosa è questa, che un compromesso dà nascita a un altro compromesso. Un piccolo compromesso oggi diventa un grande compromesso più tardi. Se guardiamo la televisione, so che sto battendo sopra la televisione, ma è un buon esempio. C'è qualcuno là che fa l'amore sopra la televisione. Quelle non sono cose che noi dobbiamo guardare con le nostre occhi, perché quelle ci portano a mala strada e noi dobbiamo girare via di quelle. Quanti di noi spegniamo la televisione quando fa quello, o cambiamo stagione, o quanti di noi vogliamo fare quello, ma non ce la facciamo di farlo perché la nostra canna non è affamata e è stata saziata di queste cose. E noi dobbiamo resistere perché sono come quelli piccoli lupi, che mangiano la vigna, come dice in Canti dei Cantici 2:15. E quelli piccoli animali che mangiano quella vigna, le radici della vigna, la debolezza di quella vigna, e quella vigna viene a rovina in poco tempo, non produce più la frutta, si secca. Sembra che è morta in tante vie, e noi non vogliamo essere in quello modo. Ma c'è tanto qua che sta succedendo per Davide in questo momento. Le famiglie, non sono solo le famiglie se ne sono andate, non è solo che le sono sudate e lo vogliono prendere a pietre. Saul aveva 10 anni che lo seguiva, e adesso ora 1 anno e 4 mesi che lui vive in questa nazione delle Filistesse. Già aveva un poco di tempo, 16 mesi, non sono solo un giorno o due, 16 mesi di vivere lontano di Dio, 16 mesi di non sentire la voce di Dio, 16 mesi senza la presenza di Dio, fare le cose a modo suo. E lui è distante dal Signore. E l'unica cosa che lo può aiutare a lui, che è il Signore, lui si trova come un migliaio di miglia, chilometri via dal Signore, perché un compromesso ha dato nascita a un altro compromesso, e quelli piccoli compromessi ora hanno diventato grandi compromessi dentro la vita. E lui è molto, molto distresso dentro lui stesso. Se posso dire questo, vado un poco più veloce adesso perché è per tempo. Io credo, questo è qualcosa che io credo io, che noi non possiamo vivere una vita vittoriosa se non abbiamo il Signore vicino a noi. Se il Signore non è vicino a noi, se noi non sentiamo la voce del Signore, se noi non sentiamo che il Signore ci tocchi il nostro spirito, se noi non sentiamo la sua presenza, io non credo che noi possiamo vivere una vita vittoriosa se il Signore non è là, perché la separazione di Dio ci porta a noi a compromesse dentro la nostra vita e quelle compromesse ci portano a noi lontano dal Signore, non che il Signore se ne va, ma noi in qualche modo di dire iniziamo a camminare sopra la nostra strada e Dio non si muove, ma noi camminiamo in un'altra strada. Dobbiamo stare molto attenti. Lo so che io sono stato un poco serio in queste settimane, ma stiamo parlando di tempi seri e in tempi seri ci vuole la parola seria. Possiamo condividere qua un servizio, ci possiamo allegrare, possiamo dire, ah, il Signore vi benedice, questo e quello. Sì, quello è tutto buono, ma anche ci vuole la parola del Signore. Che sta dicendo il Signore a noi? E io credo che il Signore in questi ultimi mesi ci sta dicendo a noi che ci dobbiamo avvicinare a Lui, ci dobbiamo rinnovare questa presenza di Lui dentro la nostra vita. Quando noi ci troviamo in questo posto e tanti dentro il corpo di Cristo si trovano in questo posto, distante dal Signore, non è il piano di Dio, ma è il piano che è successo delle compromesse dentro la nostra vita. E anche un verso di scrittura non giusterà queste cose, è più grande di quello. Se qualcuno viene e vi dice, oh, tutto riesce bene a quelli che amano il Signore, ma anche quello ce la fa. Come possiamo pensare noi che ci troviamo in quello posto che qualcosa buono può uscire fuori di questo? Ma è vero, e io conosco questo per esperienza, e lo posso dire con autorità qui stamattina, che il più peggio periodo della tua vita può essere proprio la cosa che ti porta vicino al Signore, che ti rompe quella catena che abbiamo addosso a noi. E ci porta un'altra volta di rinforzare noi stessi nel Signore, perché senza di Lui siamo niente e senza di Lui non possiamo fare niente di spirito significato. Possiamo fare tante cose, ci possiamo dare a mangiare questa carne, possiamo fare tante cose della carne, ma la carne produce la carne e lo spirito produce cose dello spirito. E la carne produce cose che alla fine morono e le cose che producono dello spirito vivono per un'eternità. E può darsi, è vero, perché ci troviamo in un fosso, ci troviamo in una posizione, non possiamo vedere queste cose, non abbiamo le occhie per vedere. Pensate a Joseph un attimo. E lui, sapete la storia, non vado troppo lungo dentro la sua storia, lui è stato cacciato via dalla sua famiglia, venduto per la schiavitù. Lui non poteva mai immaginare che lui poteva essere uguale con Faraone, che governava il mondo in quello momento di tempo. La sua parola era come quella di Faraone. Solo il trono era la divisione. Faraone era sopra il trono, ma la sua parola era uguale. Lui non si poteva mai, ma Dio l'ha portato avanti. Immaginatevi Pietro quando lui ha negato il Signore quelle 3 volte. E la terza volta quando il gallo è cantato e il Signore gira e lo guarda, le occhi del Signore guarda a lui e lui sente quello dolore dentro di lui e esce fuori di là rotto, piangendo, rovinato di spirito, di anima. Ma il Signore l'ha girato, perché il Signore lo, ma lui non poteva mai immaginare che il Signore lo poteva usare più di nuovo un'altra volta. Ma infatti il Signore l'ho guarito in quello giorno dopo la resurrezione. E parlato a lui su quella spiaggia e ha avuto quello discorso con lui. E l'ho restituito per fare il lavoro del Signore adesso. Non quell'uomo che è cascato. Il Signore si è dimenticato di quello in modo di dire, ma quell'uomo che ora è stato nato di nuovo. Ha avuto un'esperienza, una guarigione e adesso sta andando avanti con la potenza del Signore. Non guarda più di destra, della sinistra o indietro, ma guarda avanti, guarda le sue occhi, sono sopra il suo Signore. Come può essere possibile questo? Come può avvenire qualcosa di buono della mia situazione? Io ho due parole per te, per voi stamattina e per me. Per fede. Quelle sono le due parole. Per fede. Fiducia in Dio, per fede. Perché quella è, quella è la parola che guida tutta l'umanità. Quando guardiamo la storia della Bibbia, è per fede. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Le giuste vivranno per fede. Fede non è una cosa che si può prendere. Questa fede è come l'amore, si deve sviluppare dentro la vita. Il Signore dà quello semina, ma il semino si deve crescere dentro la nostra vita. Come? Per fede. Potete anche leggere Ebrei 11, quello è un bello capitolo. Vada, dobbiamo stringere qua che il nostro tempo sta finendo, ma Davide si è rinforzato lui stesso nel Signore, il suo Dio. Che cosa ha fatto? E voglio parlare di questo. Lui non è che ha fatto qualcosa con la sua forza, lui si è renduto al Signore, in modo di dire. Davide si è rinforzato nel Signore, il suo Dio. Questo è il punto che lui è girato, la sua vita è cambiata da questo punto in poi. Se voi leggete quelli pochi capitoli, là, lui vedete la storia. Davide si è inchinato, si è renduto, Saul se n'è andato alla strega. Per cercare una parola del Signore, Davide si è renduto e si è ginocchiato davanti al Signore per sentire la voce del Signore un'altra volta dentro la sua vita. Davide ritorna fuori da quella terra e lo fanno il re. Davide e Saul e suo figlio Jonathan sono stati uccisi dalle filistesse. Uno morto, uno vivo. Uno seguendo le streghe, un altro inchinandosi a renderci se stesso a Dio, per sentire la voce del Signore un'altra volta dentro la sua anima, dentro il suo cuore. Lui è girato a Dio il più brutto tempo della sua vita, il Signore l'ha incontrato là, non che Dio l'ha lasciato, ma lui era come il prodigo che si parla in Luca 15, lui era come il prodigo che stava ritornando a casa senza scuse, come il prodigo senza scuse, sono peccato contro Dio e contro mio padre. Io vado là e non voglio posizione, non voglio niente, mi ginocchio davanti al mio padre, non sono degno. Ma sono ritornato. E voglio dire questo, non pensate di essere in quella posizione, inchinata, arrenduta. Non pensate per un momento che questo non ci porterà alla confessione, a pentire delle nostre mancanze, il nostro peccato dentro la nostra vita, il nostro rotto che noi siamo di dentro di questa via che abbiamo preso, in Davide's situazione, 16 mesi di vivere lontano di Dio, certe volte di più per tante di noi, di meno. Tante volte noi vediamo persone dentro la Bibbia, vi do tre persone che dicono: oh, sono peccato. E qua ci sono un poco, se lo volete scrivere per voi stesse. Faraone ha detto in Exodus 9, 27, io sono peccato. E basta. Il re Saul ha detto in 1 Samuele 15, 24, ha detto io sono peccato. E basta, non ha fatto niente, solo quella frase. Judas, quello che è tradotto a Gesù, lo ha detto in Matteo 27, 4, io sono peccato. Questi tutti hanno detto che sono peccato, ma nessuno di quelli si hanno rimesso, si hanno pentito in confessione a Dio. Sono solo risposto con quella frase, sono peccato. E è lo stesso quando noi diciamo, siamo tutti peccatori, la stessa cosa. Sì, siamo tutti peccatori, ma che cosa fai adesso? Che cosa fai con quella informazione? Che tu sei un peccatore lontano dal Signore? Quello ti porta alle tue ginocchia, a renderci a Lui e confessare le tue peccate. Perché se non ci porta là, diventiamo come Faraone, diventiamo come il re Saul, diventiamo come Giuda, quello che è tradito a Gesù. Noi facciamo solo quello. Ah, siamo tutti peccatori, senza confessione. C'è solo una cosa che lui dice, io sono peccato. E io mi inchino davanti a te. Il prodigo ha detto questo: sono peccato contro di te. E vedi, quando noi ci pentiamo in questo modo e confessiamo al Signore, questo ci guida a noi a fare qualcosa di unzione. Perché se non c'è qualche cosa che noi facciamo fisicamente parlando, noi non pensiamo che siamo in pericolo, che abbiamo peccato. Se non c'è unzione, non abbiamo pentito di quello peccato, sono solo parole che abbiamo ripetuto come quelli, come Faraone, come il re Saul, come Giuda. Se non c'è cambiamento dei nostri pensieri, come pensiamo, se non c'è cambiamento dentro di noi, di qualche problema che abbiamo, qualche abitudine, se non c'è cambiamento, non pensiamo che quello che noi stiamo facendo è peccato. Non l'abbiamo fatto giusto, ancora non è fatto giusto con Dio. E Davide si è incoraggiato lui stesso nel Signore, come il prodigo che è venuto a casa, si è girato delle sue peccate, è ritornato a Dio e immediatamente, potete leggere là, immediatamente, il prossimo verso, versetto 7, succede qualcosa, il Signore un'altra volta ci parla a lui. Quando lui è in quella posizione, quando lui è là, inchinato davanti al Signore, quando lui è là, in confessione di quello che lui ha fatto, di tutto il male che lui commette in quei 16 mesi, mazzadine, rubando, fare cose che non doveva mai fare. Il Signore l'ha perdonato, ma immediatamente la parola di Dio viene a lui. Lui fa la domanda, che devo fare? E il Signore manda vai e prendo tutto quello che è stato preso di te e ritorno alla casa. Tu non perderai niente. Una bella parola che la voglio fare la mia anche e voglio che voi la facciate la vostra. Non si perde niente, il Signore, vai. Cammina con la potenza di Dio, cammina con Lui e Lui ti porterà a una vita vittoriosa in Lui. Non che tu non passerai tante pericole, le pericole le passerai lo stesso, ma le passerai con Dio e Dio ti porterà attraverso quelle pericole e non tu stesso. Può darsi che noi ci diamo la colpa anche a Dio a volte. E è un disastro che una persona deve arrivare a quello punto. Prima che si sveglia e dice io ho bisogno del Signore, ma infatti tanti di noi dobbiamo arrivare a quello punto. È meglio se non arriviamo a quello punto, ma tanti di noi arriviamo a quello punto. Ma non dobbiamo andare là, ci sono altri mezzi, ma il Signore ti porta là se c'è bisogno. In chiudere voglio dire questo. C'è un bello Salmo, Salmo 32. Versetto 8 a 10 parla dell'asso. L'asso per me significa persone che sono dure di cuore, persone che sono non vogliono cambiare la sua volontà, vogliono fare sempre quello a modo suo, senza venire sotto la guida e la grazia di Dio. E Davide si trovava in quello periodo, ma adesso Davide sta uscendo fuori di quello e io credo che il Signore vuole a noi che noi ne usciamo fuori di quello. Ma la posizione è là, sopra le nostre ginocchia, sopra un cuore che piange, che abbiamo fatto male a Dio e male al nostro Padre. E Davide si rinforza lui stesso nel suo Dio e lui ritorna a una relazione con Dio. Che lui ha perso, non perché Dio se n'è andato, ma perché lui è iniziato a camminare un poco oggi, un poco domani, un poco dopodomani, più lontano dal Signore, fare la sua volontà senza cercare la faccia del Signore. Noi come figli di Dio dobbiamo cercare la faccia del nostro Dio, il nostro Padre. Voglio leggere questi ultimi versi qua, si trovano in Salmo 142 e chiudiamo con questo. Salmo 142, un poco di versi qua. E io voglio incoraggiare, quando siete a casa che sentite questi insegnamenti che stiamo facendo, sedetevi a tavola, prendetevi la vostra parola, la Bibbia, mettetevi là davanti, facete lo stesso che siete in chiesa. in questo momento. Usate questo tempo per crescere nel Signore, usate questo tempo per avvicinare a Lui sempre. 142, Salmo 142, versetto 5, dici questo. Allora io prego a te, oh Signore, io dico che tu sei il mio rifugio. Tu sei veramente quello che io voglio dentro la mia vita. Scotta il mio piangio verso di te. Salvami delle mie nemici, perché loro sono troppo potenti per me. Portami fuori da questa prigione. Così io ti posso ringraziare e tu mi metti intorno, uomini e donne che hanno un timore di te dentro la tua vita, perché tu sei buono. Il Signore è veramente buono, il nostro tempo è arrivato. Voglio ringraziare a voi un'altra volta, avvicinatevi al Signore, pentitevi, leggete questi pochi passi che abbiamo guardato del cuore di Davide, come si è allontanato da Dio, ma Dio con le circostanze l'ha buttato un'altra volta in quello posto, che lui si inginocchia, si arrende, si ripente e il Signore immediatamente ci dà a lui una guida di fare, per andare a prendere tutto quello che è stato preso di lui e per portarlo a casa. E la sua vita è cambiata. Saul è morto, il suo figlio è morto, Jonathan, ma Davide adesso diventa re della nazione e il Signore lo inizia a guidare, a conquistare tutte le sue nemici. Il Signore vi benedici, io vi saluto adesso, state forti, state bene, incoraggiatevi sempre uno con l'altro, usate il telefono o altri mezzi che avete, state forti nel Signore e prendete queste parole come parole di vita oggi, in nome di Gesù. Il Signore sia con voi. Amen.